Buongiorno a tutti. Cominciamo subito con un argomento di tributario. Ho pensato di portare tributario perché in genere in questo convegno non c'è mai nessuno che parla di tributario. Invece con questo provvedimento, con questo argomento, è una cosina simpatica che tocca tutti noi e quindi uno spunto di riflessione ho ritenuto opportuno farlo. Presupposti normativi. Quando si parla di tributario bisogna sempre tenere presente l'articolo 53 della Costituzione che da tributarista ritengo che spesso venga un po' disatteso, ovvero sì, un po' si dimentichi. Sul provvedimento invece in questione, ovvero sulle indagini finanziarie, l'ultimo provvedimento, la base normativa è questo articolo 11 di questa legge 201 del 2011. Che ha dato origine a questo provvedimento della direzione dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo. Oggi parliamo fondamentalmente di questo provvedimento. Questo è un provvedimento abbastanza corposo, sono più di 40 pagine, dove c'è una parte tecnica abbastanza sviluppata, ci sono le regole generali e c'è anche due facciate di regole che il garante dà per l'utilizzo di questo tipo di dati. Banca dati fisco. Spesso noi non sappiamo che il fisco italiano ha una serie di strumenti di banche dati enormi, con delle potenzialità di dati enormi. Cioè tutto praticamente è catalogato in queste banche dati. La principale è sicuramente Serpico. Tutti questi nomi sono tutti acronimi, quindi Apple non è Apple, quello che intendiamo noi, che è quello che ho tatuato io sulla schiena come fan della Apple, ma Apple sta per applicazione per la lotta all'evasione. Serpico sono servizi per il contribuente, ma originariamente il termine era più bruttino perché era servizio per il controllo dei contribuenti. Adesso però anche sulla stampa ormai si parla solo di servizi per il contribuente, che secondo me non è particolarmente credibile. Serpico è la banca dati veramente più potente che esista in Italia. Tutto quello che facciamo, conti correnti, case, IMSS, contributi, tutto quanto viene registrato su questa banca dati. E il nocciolo identificativo per ciascuno di noi è o il codice fiscale o la partita IVA. Quindi tutto viene monitorato su quello. Pandora è un'altra banca dati più ridotta che è finalizzata a contrastare l'evasione totale e l'impiego di lavoro nero da parte di aziende che hanno fatto ristrutturazioni edilizie, quindi vedete che è un argomentino più piccolino. Radar, altro acronimo che sta per ricerca, analisi decisionale per l'accertamento dei redditi. Con altri, ho messo altri perché ci sono un sacco di altri piccoli banca dati, sistemi che l'Agenzia delle Entrate usa, spesometro, redditometro, liste finanziarie, Interseco, eccetera, eccetera. Però diciamo che questo è la constellation dell'Agenzia delle Entrate. Con questa normativa sulle indagini finanziarie, quali sono i soggetti obbligati? Come voi vedete l'elenco, tutti, cioè tutti quelli che possono avere a disposizione questa tipologia di informazioni sono obbligati a fornire questi dati. Poste Italiane ovviamente da quando si è messa a gestire pagamenti, eccetera, conti correnti, eccetera. Che cosa viene trasmesso? Questo è un elenco dove voi potete vedere subito che c'è dentro tutto. Si riesce a leggere? Sì, spero di sì. Quello che mi preme farvi notare sono due voci che penso che sono quelle magari più interessanti. Tre voci, carte di credito, conti correnti e operazioni extraconto e poi il numero di accessi annui alle cassette di sicurezza. Quindi c'è proprio tutto. Non sfugge niente ed è nei confronti di tutti quanti, quindi tutti quanti siamo soggetti sicuramente a uno di questi dati, quindi entriamo dentro sempre e comunque. Che tipo di informazioni allora vengono trasmesse? Innanzitutto i dati identificativi del rapporto, quindi sempre basati sul codice fiscale, a seconda se abbiamo un contratto assicurativo, se abbiamo un contratto di deposito, cassetta di sicurezza, conto corrente, eccetera, eccetera, deposito titoli, eccetera. Vengono comunicati i saldi iniziali e i saldi finali per ciascuno di tutta quella tipologia, cioè per tutti questi tipi di informazioni vengono comunicate il saldo iniziale e il saldo finale. E poi vengono sempre in forma aggregata gli importi totali delle entrate e delle uscite. Quindi oltre al, per fare un esempio sul conto corrente, il totale dei versamenti effettuati, quel 30 ottobre di quest'anno parte per la prima volta con l'anno 2011, quindi tutti i rapporti intercorsi relativi al 2011 vengono inviati entro il 30 ottobre per il 2012, 31 marzo 2014 e così via. Tutto questo serve di fatto per fare delle liste selettive. Cioè, la prima cosa che loro guardano è, da questa massa di dati che poi confluisce sull'anagrafe tributaria, l'obiettivo è quello di controllare se esistono delle incongruenze. Parliamo tutto di sistemi, poi vediamo la parte tecnica, è tutta una movimentazione automatica, cioè qua fondamentalmente il 98% di quello che sto dicendo è tutto trattato a livello automatico, l'intervento dell'uomo è relativamente limitato. Quindi tutte queste operazioni incoerenti, anche presuntive, fra conti correnti e redditi dichiarati, fanno scattare l'allarme e quindi c'è un warning. Operazioni in uscita non riconducibili a entrate conseguenti. Versamento, incrementi superiori ai redditi. Questo da tributarista è una cosa che tuttora mi capita relativamente spesso, e cioè accertamenti che subiscono i clienti perché si fanno cogliere con le mani nella marmellata, cioè di nero che viene veramente versato sui conti correnti, che ormai l'ho capita che è una cosa abbastanza sciocca. Però tuttora vi posso garantire che è una cosa che mi capita costantemente dover difendere, o meglio, di arrivare a un accordo, perché quando li beccano così non c'è niente da difendere fondamentalmente. Quali sono i limiti? Perché ovviamente voi vi rendete conto che stiamo parlando di un provvedimento, di una normativa particolarmente invasiva per quello che sono i nostri diritti, anche perché comunque sono a disposizione questi dati di tutti i funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Ora, voi sapete che da qualche anno, proprio per evitare un accesso abusivo, qualsiasi funzionario dell'Agenzia delle Entrate che interroga una delle loro banche dati deve entrare col proprio user ID e la propria password, quindi teoricamente c'è un controllo ad personam. Però c'è un controllo a posteriori, nel senso che se salta fuori che una certa informazione è stata usata per scopi illeciti e salta fuori, allora va una ritrosa a vedere, ma altrimenti a priori o in via generale preventiva non c'è nessun tipo di controllo. Da informazioni all'interno, perché poi facendo questo lavoro ovviamente un po' di gente la conosci, le cose simpatiche, come sempre, cioè avvengono le solite cose che succedono in azienda, e cioè scusa, devo fare un'interrogazione, mi presti per favore il tuo computer, e quindi magari quella cosa viene fatta con le credenziali di un altro, cose che in azienda succedono normalmente, anche l'Agenzia delle Entrate succede. I limiti, dicevo, i limiti non costituiscono una deroga al segreto bancario, quindi le informazioni che vengono date, proprio perché sono aggregate, sono alla fin fine dei saldi, non sono una deroga al segreto bancario, quindi non è possibile con questa norma arrivare al dettaglio delle singole operazioni. Quello fa parte della norma precedente per cui uno, l'Agenzia delle Entrate, può chiedere l'accesso bancario, ma è totalmente diverso. Secondariamente non vengono meno presunzioni o inversioni dell'onere probatorio previsti dalle norme sia dell'accertamento per imposte sui redditi sia per l'IVA, e questo è un grosso vantaggio, cioè se non ci sarà qualche interpretazione diciamo errata da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'applicazione di questo provvedimento, non dovrebbe mai succedere quello che è successo col redditometro, dove di fatto diventava tu non eri congruo e coerente, automaticamente scattava l'accertamento senza nessuna. E fin tanto che non sono intervenute le sentenze a sezioni unite della Cassazione del 2009 che hanno stroncato questo tipo di comportamenti in questo modo, prevedendo tutta una serie di passi, l'automatismo era assolutamente automatico. Adesso quello che vedo, ed è quello che mi spaventa in particolare su questa norma, è che già per bypassare questo principio della Cassazione loro stanno cominciando a combinare una serie di istituti, quindi fanno redditometro, accertamento presuntivo, spesometro, ce li stanno mettendo dentro tutti in maniera tautologica, quindi loro si automotivano sulla base sempre di presunzioni o sempre di provvedimenti automatici. A quel punto, se andremo avanti così, secondo me saremo anche legittimati a chiedere il licenziamento della maggioranza di queste persone, perché basta un computer, non occorre più l'uomo, no? Quindi quantomeno risparmiamo anche su di loro. Scusate la polemica, ma insomma. Come dicevo, questo tipo di norma non prevede un limite, cioè non è il fatto che ci sia uno o più discrepanze automaticamente non permette in automatico l'accesso ai conti correnti ed è assolutamente vietato per il momento l'accertamento in automatico. Come dicevo però questo è un passaggio che voglio vedere dopo ottobre che cosa succederà. Perché questi dati, come vi dicevo, confluiscono nell'anagrafe tributaria e questi dati verranno sicuramente incrociati soprattutto con Serpico e lì ho l'impressione che tanti pasticcetti verranno fuori. Che cosa succederà o che cosa prevede la normativa? La normativa prevede che in questi casi verranno estrapolate delle liste selettive di contribuenti potenzialmente evasori, questo è quello che dice la norma, potenzialmente evasori, e quindi stiamo aspettando un ulteriore provvedimento che deve essere tassativamente emesso per vedere cosa e come disciplinare questo tipo di liste, nel senso quando abbiamo queste liste allora che passi ulteriori devono fare. Per il momento, e questo in parte anche indirettamente previsto dalle prescrizioni del garante, dovrebbero passare per una vera e propria attività di accertamento di base, quindi devono prima fare un'attività assolutamente ispettiva, eccetera, e poi solamente alla fine di questo iter eventualmente mettere l'accertamento, ma non certo un automatismo. Il SID, questo principio, questa struttura si basa su un'infrastruttura informatica. Come vi dicevo, è studiato in modo tale da avere teoricamente meno intervento umano possibile. Quindi si basa su application to application in modalità totalmente automatizzate. Quindi ciascuno di questi dei soggetti che abbiamo visto si deve dotare di questa infrastruttura, cioè di questi software per poter produrre questi file. L'interscambio di questi dati avviene attraverso un protocollo, una piattaforma FTP basata su proprio per la delicatezza delle informazioni su una VPN con protocollo IPsec, scusate, site to site. La norma prevede anche che se il soggetto che deve questi soggetti che devono inviare questa informazione hanno una struttura una piattaforma FTP loro a regime sufficientemente sicura possono usare anche quella per inviare i dati. Ma penso che nessuno si prenderà questo tipo di responsabilità proprio perché per non rischiare fughe di notizia o responsabilità indirette. Tutta la procedura si basa sempre e comunque su una registrazione per poter accedere a questo SID basata sul Intratel o Fisco Online. La grossa differenza è che Fisco Online è quella che ciascuno di voi come cittadini potete attivare e Intratel invece fondamentalmente sono una certa categoria di liberi professionisti che hanno questa abilitazione, per esempio tipico è quella dei commercialisti per l'invio delle dichiarazioni dei redditi. I file che vengono inviati, anche qua il disciplinare è ben fatto nelle linee essenziali, ci sono appunto il concetto è meccanismi automatici per l'estrazione dei dati, c'è la descrizione della struttura dei record che questi file devono avere, tanto per darvi le grandezze devono avere i record di dati 1900 caratteri e devono essere solo lettere, caratteri solo maiuscoli, qui non si può usare minuscole. C'è un controllo formale esattamente come per l'invio delle dichiarazioni dei redditi, un controllo formale sul file che viene inviato, ma è puramente formale. E quindi ovviamente fondamentalmente viene fatto un controllo sulla corrispondenza di questi record, di questa struttura record e poi deve essere utilizzato questo modulo obbligatorio che viene fornito all'Agenzia delle Entrate per la compressione, la crittografia che avviene attraverso un certificato rilasciato da loro e per la firma elettronica che è sempre basata su un certificato dato da loro esattamente come per Intratel, né più né meno. E poi dopo l'automatismo dell'invio. Esiste la possibilità di inviare attraverso non questo protocollo FTP ma attraverso PEC, secondo i parametri previsti dall'Agenzia delle Entrate e dettagliati da questo provvedimento, per file inferiori a 20 mega. Sempre comunque le caratteristiche non sono sempre quelle, sono sempre, si tratta sempre di file compressi, sempre file crittografati e sempre in maniera assolutamente automatica. Dopodiché, come succede normalmente per le procedure Entretel, c'è una reportistica, ovvero questi soggetti che inviano avranno una ricevuta di presentazione, anche a loro tutela, garanzia, perché ovviamente è tutto registrato per data e ora, e anche ci potrà esserci, esattamente come Entretel, un invio di dati, cioè di segnalazioni di errori o di parti mancanti, eccetera, eccetera. Dove, secondo me, ed è un po' il punto della situazione pericoloso, secondo me, di questo tipo di normativa? Vabbè, innanzitutto comunque abbiamo una pluralità di soggetti, perché se è vero che è previsto un certo automatismo, ma tutta una serie però di passaggi possono comunque essere soggetti al controllo e all'inserimento delle persone. E quindi quei soggetti che interagiscono su questo, alla fin fine sono comunque tanti. Se non altro, poi i funzionari dell'Agenzia delle Entrate sono veramente molti, solamente questi. Il rischio di falsi positivi, questo magari non è una problematica attinente a un convegno come privacy, ma attiene invece ciascuno di noi, e cioè il rischio di falsi positivi cosa si intende? Si intende che per esempio le operazioni da un conto corrente vostro a un altro conto corrente vostro teoricamente vengono segnalate due volte sul sistema, quindi se poi dopo non c'è un controllo fatto ad hoc basato solo sul codice fiscale, voi rischiate di avere una doppia entrata, no? O una doppia voce che compare da una parte all'altra, perché arriva dentro da una parte, poi voi lo spostate dall'altra e quindi il rischio è di questo tipo. Oppure altro tipo di rischio possono essere operazioni extraconto, tipo ad esempio l'incasso di assegni su cui però c'è subito il prelevamento, quindi praticamente non transitano neanche, questo capita sempre di meno, ma sono operazioni che capitano. Proprio recentemente sto difendendo dei clienti dove devono giustificare delle operazioni extraconto basate proprio su questo principio. Invece, su un convegno come privacy, trattamenti e sicurezza di dati. Qua secondo me sì che c'è un aspetto molto critico, a mio modo di vedere. Innanzitutto perché tutte queste informazioni, tutte queste banche dati finiscono su una ventina di server. L'ubicazione, il numero esatto, non è un dato che sappiamo in maniera chiara, anche perché questo cercano di custodirlo in maniera gelosa. Però sicuramente, come tutti i sistemi informatici e informativi, possono essere aggrediti sia dall'esterno sia dall'interno. Il fatto di avere una quantità di dati di queste proporzioni, e infatti vi ho messo il warning che si tratta di veri e propri big data, pacifico, può a un certo punto far gola a qualche malintenzionato interno ed esterno, perché voi potete immaginare che su certe posizioni il fatto per esempio di poter accedere e rasare in maniera simpatica tutta una serie di informazioni creerebbe un danno alla pubblica amministrazione indifferente, anche perché per recuperarli spesso ci impiega del tempo. La cosa strana è che appunto se sulla carta hanno queste banche dati particolarmente efficienti, a me è capitato 3 anni fa di difendere un cliente dove ha subito, probabilmente è un avvocato, ha avuto questo accertamento proprio bancario, quindi ha dovuto giustificare tutta una serie di spese sull'estratto conto, di spese di entrate sull'estratto conto, e a un certo punto salta fuori, cose regolarmente dichiarate e denunciate, degli incassi per affitti. La funzionaria candida mi dice: ma avvocato, ma il suo cliente non ha nessun immobile intestato, dove saltano fuori questi affitti? Cioè, scusi, lei mi vuol dire che se il mio cliente non avesse denunciato questi affitti, voi non vi sareste neanche accorti? Eh no. Tanto per dirti, secondo me era polla lei, perché il vero problema è che spesso non tutti i funzionari delle entrate sono così abili ad usare questi strumenti informativi. Fatto sta che io ho dovuto portare la fotocopia degli atti di provenienza di questi immobili, tanto per gli altri. Certo. Certo.
Ma palese, cioè proprio è visibile.
Però questo mi è capitato, quindi sono quelle anomalie. Però questo appunto forse era vantaggio del contribuente, ma a me quello che comincia a spaventare sempre di più è appunto nel momento in cui è tutto informatizzato in questo modo, se c'è un attacco esterno o anche interno, perché sappiamo che tutta gente, siamo tutti più o meno corruttibili, io vengo corrotto con la cioccolata, ma altre persone vengono corrotte magari con gli euro, come dico io, quindi ognuno c'ha il proprio prezzo. E però questo può capitare e vi garantisco che nel momento in cui rasano per davvero tera e terabyte di dati, ve la raccomando, poi recuperarli tutti. Conservazione, perdita e cancellazione dati. Questo è un bellissimo universo dove non sappiamo niente. Cioè noi in realtà non sappiamo assolutamente niente di come vengono gestiti queste fasi del trattamento dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quello che vi posso dire è che su questo provvedimento specifico ci sono appunto quello che vi dicevo all'inizio della mia relazione, una pagina a due facciate del garante dove dà una serie di direttive. L'impegno loro, previsto sia dal garante sia dall'Agenzia delle Entrate, è che questi dati finanziari vengono distrutti dopo gli anni, quando vengono a scadere gli anni accertabili, cioè 5 più 1, 6 anni. Da quello che mi risulta, ma qui lo dico e qui lo nego, quindi è un babezzo quello che a Trieste si dice, un pettegolezzo, un babezzo, mi risulta che non cancellino granché, proprio per niente. Se voi prendete su web una serie di articoli, per esempio su Serpico, che è appunto una banca dati che ormai c'è da qualche anno, ogni volta trovate la descrizione che su Serpico ci sono dentro le dichiarazioni di redditi di ciascuno di noi dal 1997. Tu no, ciascuno, ecco, una cosa, ecco, brava, guarda, grazie per questa domanda, perché qua è un'altra problematica che ho sempre in ufficio. Tutti devono tenerli 10 anni. Sì, ma il problema però è che se per caso succede qualcosa ed è relativo a incassi o entrate di anni precedenti, se tu non puoi dimostrarlo, che te lo trascinavi da prima, il rischio è che poi non puoi difenderti. Quindi secondo me, se ci avete un po' di spazio nel garage, non buttate via niente. Sì, secondo me non buttate via niente, perché io ho visto, diciamo che per altre pratiche magari più rognose, tipo quella del rientro dei capitali, dove grazie a Lista Falciani è venuta fuori qualche accertamento, qualche cliente, lì abbiamo dovuto ricostruire rapporti di 25 anni fa, per dimostrare che non c'era niente di illecito, ma c'era solo una violazione della compilazione, mancata compilazione del quadro RV. Quindi se avete la possibilità tenete, cioè prima di buttare via la carta, soprattutto chi è libero professionista, lo faccia. Quindi se teoricamente hanno 6 anni, vi dico Serpico, viene dichiarato che sono dentro il 97. Come fanno a essere nel 97? Dovrebbero essere già distrutti quei dati, no? Fino a prova contraria. Quindi il problema dal mio punto di vista è che non abbiamo nessuna garanzia su questo tipo di trattamento. Inizio della fine del segreto bancario. Vabbè, questa è chiaramente una forma, è un input che vi do in maniera un po' polemica. Sotto certi profili la fine del segreto bancario è già cominciata prima di questa normativa, a mio modo di vedere. Vedete, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Non ultimo, se voi avete visto i giornali di un mesetto fa, la Germania, la sola Germania, ha pagato 4 milioni di euro a una banca elvetica per avere i dati di correntisti tedeschi. Quindi non è un problema l'evasione fiscale solo italiana, perché noi siamo sempre bravi a denigrare l'Italia, ma è un problema assolutamente generale. In Italia, proprio con le indagini bancarie, secondo me già in parte è già finito, perché già con la presunzione che se io non riesco a giustificare le spese, quelle vengono considerate entrate, voi capite che diventa abbastanza complicato. Questa secondo me sì, è un altro colpo al segreto bancario, perché che ne dica la normativa che questa non è una violazione del segreto bancario, quindi il segreto bancario continua a rimanere, sì, ma tassello dopo tassello qua viene smontato, e siccome qua stiamo parlando di norme assolutamente di fonte, non siamo davanti a norme di rango costituzionale ma di rango ordinario, come è stata introdotta una legge, nulla vieta a un certo punto di dire il segreto bancario per l'amministrazione pubblica non esiste, nulla vieta. Voi sapete già che da più di 20 anni, se ben ricordo, per esempio intestazione fiduciaria di qualsiasi cosa, quindi di azioni, partecipazioni, eccetera, per il fisco è totalmente trasparente. Quindi l'intestazione fiduciaria fatta ai fini fiscali non serve assolutamente a niente, perché l'Agenzia delle Entrate ha il diritto di chiedere alle aziende fiduciarie chi sta dietro. Quindi secondo me lentamente ma resolutamente arriviamo a questo problema. Indubbiamente in Italia abbiamo un grosso problema di evasione, questo sì, però secondo me dovrebbe esserci sempre un gioco di equilibri, una cosa che appunto vi dicevo prima, sempre di più sto vedendo una delegittimazione anche del personale, anche grazie a loro, ma del personale dell'amministrazione pubblica a favore di sistemi sempre più automatizzati, in modo tale che ti scatta questo automatismo, questa forma automatica, taf, tu sei assolutamente evasore per X, che non è capo né coda ovviamente, perché le motivazioni possono essere tante, quindi non è sempre così automatico questo tipo di automatismo, questo tipo di risultati. Sorveglianza e privacy del cittadino, ma forse questa in questo momento ancora no, su questo direi ancora non c'è in questo momento, neanche questo provvedimento direi che in questo momento possa configurarsi una vera sorveglianza, perché se vogliamo sorveglianza, eventualmente la sorveglianza può essere data dai dati di Gerico, ecco, su Gerico sì che c'è veramente tutto, quindi eventualmente non è questo provvedimento che mi aggiunge qualche cosa su questo tipo di pericolo. Certo è che nel momento in cui viene scalfitto attraverso un'estensione di questo provvedimento il segreto bancario, a quel punto allora sì che c'è una sorveglianza totale, perché se ricordate la slide sui soggetti che devono trasmettere questi dati, ormai più o meno passa tutto per i conti correnti, per appunto, quindi per le banche, per le società finanziarie, per le poste eccetera, a quel punto sì che abbiamo un controllo totale, perché nel momento in cui voi potete accedere a un estratto conto e di fatto avete un controllo più o meno totale. Perché questo? Perché lentamente, in maniera diciamo indiretta, lo Stato italiano sta portando a ciascuno di noi, per una questione di praticità, se subiamo un controllo, ad avvalersi sempre di più di sistemi elettronici di pagamento. Quindi più usiamo bancomat, carta di credito, e più agevoliamo la nostra difesa ma anche il controllo se subiamo un controllo fiscale. Una cosa che vedo che crea un sacco di problemi è quando viene utilizzato il contante, e vedete che negli ultimi anni lo stanno riducendo sempre di più la possibilità dell'utilizzo del contante, da un lato, e dall'altro vedo che è molto fastidioso per il contribuente che subisce la verifica l'assegno. L'assegno che, vabbè, io ho un'antipatia per l'assegno, perché più di una volta mi è capitato di difendere clienti che avevano subito delle truffe veramente brutte. Ecco, una cosa che noi avvocati sappiamo benissimo, a chi non è avvocato magari è più ingenuo, mai, mai mandare un assegno, seppur compilato perfettamente, non trasferibile, eccetera, ma mai dentro in una busta, cioè per posta normale. Perché come mi ha detto chiaramente la Polizia di Stato, regolarmente vengono rubati quasi sempre all'interno delle poste, vengono, come è successo a una società mia cliente, la quale sciocchina, per non dire di peggio, va a pagarmi 1.700 euro di parcella di un notaio a Torino, la manda anziché fargli bonifico, come sarebbe stato più ovvio, manda l'assegno, viene intercettato, l'assegno viene lavato e viene incassato a Napoli per 80.000 e rotti euro, che insomma dà un po' fastidio, no? Quindi mai, tornando però a questo provvedimento, l'assegno, quello qual è il problema grosso? Che quando voi subite un accertamento bancario da parte dell'Agenzia delle Entrate e loro non hanno una descrizione completa, e quindi quello che loro vogliono poi e vi chiedono è la fotocopia di tutti gli assegni. Ora, noi fondamentalmente la fotocopia non la facciamo mai. Già io, per esempio, le fotocopie degli assegni che mi pagano, cioè che ricevo da clienti, io tengo solo quelli che magari sono clienti estemporanei, ma se sono clienti normali, le fotocopie non le faccio. Loro vogliono regolarmente le fotocopie. E questo crea un grosso problema, perché se voi andate alla banca a chiedere le fotocopie di anni precedenti, ve le fanno pagare, quindi più utilizzate la carta moneta elettronica, meglio è. Direi basta, così sono stato in 30 minuti assegnati.